Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri e abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, a partire da 22 dicembre 2021 Radio Italia non trasmette più su onde corte, ma voi potrete ascoltare ancora le nostre programmazioni andando sul sito parstoday.com/it.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB, Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian.
Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
L'Iran all'ONU, immediata revoca delle sanzioni contro la Siria. Casa all'Unione Europea chiede pausa umanitaria immediata. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è venerdì 22 marzo 2024, tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopodiché potrete ascoltare un altro appuntamento con lo speciale dedicato al capodanno iraniano, Nowruz. Grazie, a tra poco. La Repubblica Islamica dell'Iran ha chiesto l'immediata revoca delle sanzioni unilaterali imposte alla Siria. Il paese sta celebrando infatti il 13° anniversario di una guerra distruttiva in questo paese. In Siria 13 anni fa la popolazione ha cominciato una serie di manifestazioni in segno di protesta contro il caro vita. Poi, ad un certo punto, la protesta del popolo siriano è stata dirottata dai gruppi armati che venivano sostenuti dagli Stati Uniti e dai loro alleati nella regione, in primis Turchia, Giordania, Arabia Saudita ed altri paesi amici alleati di Washington. Torniamo alla notizia. In questi 13 anni, ha detto l'ambasciatore permanente dell'Iran al Palazzo di Vetro, Amir Said Irwani, il popolo siriano in questi 13 anni soffre e ha sofferto molto, e il conflitto e la guerra ha avuto delle conseguenze molto negative non solo sulla situazione economica e sociale della Siria, ma anche sulla pace, la sicurezza e la stabilità dell'intera regione, ha detto proprio ieri il rappresentante iraniano intervenuto alla riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la sessione dedicata proprio alla Siria. Dall'inizio della guerra in Siria 2011, ha affermato ancora l'ambasciatore iraniano, alcuni paesi hanno perseguito la loro agenda politica in questo paese attraverso soluzioni militari, violando la sovranità e l'integrità territoriale della Siria con il loro sostegno ai gruppi terroristici e separatisti. Purtroppo ha proseguito ancora l'esponente iraniano, dopo 13 anni questi paesi stanno ricorrendo alle sanzioni come mezzo per uno strumento, un'arma per raggiungere i loro obiettivi, obiettivi che non sono riusciti a raggiungere attraverso la guerra. Ha detto appunto ancora i Rouhani alla conferenza tenutasi al Palazzo di Vetro, le Nazioni Unite a New York. I Rouhani ha detto che non esiste una soluzione militare per la Siria, mentre azioni come politicizzare gli aiuti umanitari, ostacolare il ritorno dei rifugiati, degli sfollati siriani e soprattutto imporre sanzioni unilaterali servono solo a prolungare la crisi e aggravare le sofferenze della popolazione siriana. Una dichiarazione unitaria dei leader dell'Unione Europea sulla situazione della striscia di Gaza al Consiglio europeo di ieri sera. L'UE chiede una pausa umanitaria immediata che porti ad un cessate il fuoco sostenibile. Lo scrive il presidente del Consiglio europeo Charles Michel su X, ex Twitter. Il Consiglio europeo ha anche sollecitato Israele a non intraprendere un'operazione di terra a Rafah, sud della striscia martoriata, e quanto si legge nelle conclusioni del summit UE approvate ieri sera, una simile operazione, si legge ancora nel testo, peggiorerebbe la già catastrofica situazione umanitaria e non permetterebbe la fornitura urgente. Porto Eliat sull'orlo della chiusura a causa di attacchi antisionisti sul Mar Rosso. Negli ultimi mesi lo Yemen, in risposta alla guerra genocida di Israele a Gaza assediata, ha preso di mira le navi legate a questo regime che navigano il Mar Rosso verso i porti nei territori occupati palestinesi. La direzione del porto di Eilat a sud dei territori occupati ha riferito che licenzierà, ha intenzione appunto di licenziare la metà dei loro 120 dipendenti a causa della mancanza di attività in questo porto. Eilat si trova all'estremità settentrionale del Mar Rosso ed è stato uno dei primi obiettivi colpiti dagli attacchi effettuati dalle forze navali yemenite a sostegno della popolazione di Gaza, che dallo scorso 7 ottobre è sotto le bombe e l'assedio imposto dal regime criminale sionista. Libano, scoperta rete di spie israeliane, passava informazioni per uccidere funzionari di Hamas. Il quotidiano Al-Akhbar, edito in Libano, ha riferito che nel paese dei Cedri è stata scoperta una rete di spie del regime sionista. Secondo il rapporto, due persone sono state arrestate che probabilmente lavoravano per il regime israeliano, hanno fornito informazioni che riguardavano aree di Beirut e di Dahiya. In Libano, il giudice investigativo del tribunale militare Fayed Sawan ha messo mandati d'arresto per due persone, cittadini libanesi, accusati di aver passato informazioni al regime sionista, fra cui la mappatura digitale della strada di Beirut, capitale libanese, in cui a gennaio alto funzionario della resistenza palestinese Saleh Aruri è stato ucciso assieme ad altri sei compagni. Lo riferiscono fonti giudiziarie libanesi, precisando che la strada era stata mappata quasi 2 settimane prima che Haruri fosse ucciso. Stando a quanto riferito dalle fonti, i mandati d'arresto sono stati emessi questa settimana, settimane dopo che i due erano stati fermati mentre usavano sofisticate attrezzature di mappatura digitale. Gran Bretagna, tasso della povertà assoluta mai così alto da 30 anni. L'Inghilterra ha registrato il più grande aumento della povertà assoluta negli ultimi 30 anni, secondo i dati pubblicati dal Dipartimento per il Lavoro e le Pensioni. La percentuale dei bambini che vivono in povertà assoluta nel Regno Unito è aumentata al tasso più alto degli ultimi 30 anni, mostrando i dati ufficiali e scatenando la protesta degli enti di beneficenza che hanno chiesto al governo di Londra di rivedere urgentemente la sua politica di welfare. Secondo i dati, circa il 25% dei bambini nel 2022-23 viveva al di sotto della soglia di povertà, soprattutto al 23,8% dell'anno precedente, rappresentando il più grande aumento annuale da quando sono iniziate le registrazioni nel 1994-95. Alison Garnham, amministratore delegato del Child Poverty Action Group, ha affermato che i dati sono scioccanti e che qualsiasi cosa tranne abolizione del limite dei due figli e l'aumento degli assegni familiari sarebbe un tradimento dei bambini inglesi. Attivisti ed economisti inglesi hanno chiesto al governo conservatore al potere di eliminare la politica del limite dei due figli, il che significa che le famiglie britanniche che richiedono il credito universale o il credito d'imposta per i figli non possono farlo per un terzo o un figlio successivo.
Nowruz, il giorno della speranza.
Sfogliando la storia millenaria di Nowruz, ieri vi abbiamo raccontato che Abu Reyhan Biruni, grande storico iraniano, citando il profeta dell'Islam, introdusse una delle tradizioni che illustrano il fondersi della tradizione del Nowruz con l'Islam.
Infatti, come ricorderete, fu lo stesso messaggero di Dio a rivelare la storia del tempo in cui l'Onnipotente ordinò alle nuvole di versare acqua sui corpi di migliaia di persone appena morte perché tornassero in vita, e infatti tutta quella gente resuscitò. E probabilmente da questo racconto deriva l'usanza di spruzzare l'acqua il giorno di Capodanno.
Ci sono altre testimonianze storiche che confermano il collegamento tra Nowruz e la fede islamica. Secondo il sesto imam degli sciiti, Imam Ja'far al-Sadiq, la pace sia con lui, Nowruz fu il giorno in cui Dio strinse un patto con gli uomini a lui fedeli, i quali promisero di non avere mai altro Dio oltre che l'unico Dio, ovvero accettarono il monoteismo, e di credere nei suoi profeti, nei suoi comandamenti e negli imam dello sciismo.
Fu inoltre il giorno in cui l'arca del profeta Noè, la pace sia con lui, toccò finalmente il monte Ararat dopo il diluvio universale, ed anche il giorno in cui il profeta Abramo, la pace sia con lui, distrusse gli idoli dei pagani.
Secondo un'altra leggenda, il re Salomone, figlio di Davide, aveva perduto il suo anello e con esso aveva perduto anche il regno. Ma il giorno di Norus egli ritrovò l'anello e tutti gli uccelli gli si raccolsero attorno. Allora Salomone ordinò al vento di trasportarlo verso una nuova destinazione. Ma l'upupa lo fermò per raccontargli di aver fatto il nido su un albero lungo la strada e di avervi deposto un uovo. «Ti prego, o re», aggiunse, «non distruggere il mio nido». E il re, per non distruggere quel nido, cambiò strada. Per ringraziarlo, l'upupa gli spruzzò un po' d'acqua con il becco e gli donò una cavalletta. E forse si può spiegare anche così l'abitudine di spruzzare ritualmente qualche goccia d'acqua e soprattutto distribuire piccoli doni nel giorno di Nowruz.
Alcuni ricercatori iraniani ritengono che il giorno di Qadir Khum, nel decimo anno dell'Egira, quando il profeta dell'Islam nominò l'imam Ali, la pace sia con lui, proprio successore e lo presentò come tale ai seguaci, egli sarebbe divenuto infatti il primo imam, cadesse proprio nel giorno di Nowruz, il 29° giorno del mese dei pesci di un anno bisestile. Che il Nowruz sia passato dall'antica Persia all'Islam come speciale retaggio culturale è testimoniato da tradizioni secondo cui gli zoroastriani si recarono a rendere omaggio all'imam Ali, portandogli in dono vasi colmi di zucchero. Egli distribuì lo zucchero fra i compagni e accettò i vasi in pagamento delle tasse dovutegli dai seguaci di Zarathustra.
Nella tradizione iranica, il primo uomo e primo mitico re dell'Iran si chiama Kiumas, come testimonia Shahnameh, lettera dei re, il capolavoro del grande Ferdowsi che indica Nowruz come il giorno della creazione di Kiumas. Nella Persia islamica, Kiumas venne poi identificato con Adamo, il primo dei profeti venerati dall'Islam. E anche sulla base delle affermazioni dell'imam Jafar Sadegh, la pace sia con lui, Nowruz è ritenuto il giorno in cui, appunto, Adamo fu creato.
Riguardo alle origini del Nowruz esistono anche teorie diverse da quelle esposte fino a qua, ma non sono certo contrastanti, elaborate da vari studiosi. Per esempio, secondo l'iranologo danese Christiansen, questa festività sarebbe il retaggio della festa babilonese di Zadmuc.
Tra le leggende più popolari, entrate ormai a far parte della favolistica persiana, è il ritorno di Zio Anno Nuovo, Amun Nowruz. Ogni anno, il primo giorno di primavera, Zio Nowruz indossa il cappello di feltro, si avvolge nella sciarpa e scende in città. Appoggiandosi al bastone, visiterà ogni casa, portando il nuovo anno a tutta la gente. Presso la porta della città vi è uno dei giardini più belli, coperto di fiori, soprattutto rose, che sbocciano vivide nel giorno di inizio della primavera.
La proprietaria del giardino è una simpatica vecchietta. Ella non ha mai visto zio Nowruz, ma ogni anno il primo giorno di primavera lo attende ansiosa nella speranza di incontrarlo. Si alza prima dell'alba e si prepara a riceverlo, pulendo a fondo la casa, stendendo un tappeto di seta sul pavimento della veranda, innaffiando con cura i fiori, specialmente le rose, le preferite di zio Nowruz. Porta un po' di mangime ai pesci rossi nell'acqua fresca della vasca in giardino. Si accerta che la fontanella nel centro diffonda spruzzi in abbondanza e davanti all'ingresso depone una bacinella d'acqua dove galleggiano petali di rose. Indossa l'abito migliore di seta finemente ricamata, annoda intorno ai capelli uno scialle color d'oro, accende il fuoco nel camino, nella veranda prepara il tavolo di Nowruz, sistemandovi anche 7 piatti di cristallo colmi di 7 diversi tipi di dolci, proprio come fa ogni famiglia persiana in ogni casa del paese.
Cari amici, termina qui il tempo a nostra disposizione. Vi aspettiamo domani per parlarvi ancora della festa millenaria di Nowruz. A presto. Thank you.